Apriamo la Sacra Bibbia nella Epistola ai Galati, Epistola ai Galati capitolo 2, verso 16. Epistola ai Galati capitolo 2, verso 16. Il Signore sia lodato. E benedetto in eterno. Vogliamo dire insieme Amen. Sapendo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma per la fede di Gesù Cristo, abbiamo ancora noi creduto in Cristo Gesù, a ciò che fossimo giustificati per la fede di Cristo e non per le opere della legge, perché nessuna carne sarà giustificata per le opere della legge. Vogliamo dire Amen. Signore, ti ringraziamo perché ancora in pochi ci ritroviamo davanti a te, ma desideriamo che tu, essendo stato familiare con tutti, così come fra le folle, così fra i piccoli gruppi, tu hai donato la tua parola e l'hai, oh Dio, amministrata in ogni tempo attraverso i tuoi messaggeri. Santificaci in essa parola e guardaci dal maligno. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore, benedetto in eterno. Amen. Accomodati. Stasera siamo giunti all'undicesima parte dello studio della parola di Dio inerentemente al grande tema di cui siamo già stati informati ed è sempre lo stesso come tema centrale, come tema di base ed è fede nella tempesta. Dio sia sempre lodato perché nel coordinare i nostri pensieri ed affiancare i nostri cuori alla verità della parola di Dio, esprimiamo il nostro ringraziamento al Signore perché nella sua infinita bontà e benignità ci ha voluti ancora accordare questo tempo che non sarà per l'eternità in questa terra, ma solo per un breve periodo di anni che il Signore ci vorrà accordare in questo corpo morente. Ma sappiamo che nell'eternità dell'eternità non avremo più bisogno di radunarci per ritrovarci insieme ed ascoltare la parola di Dio, in quanto la parola di Dio farà parte di noi stessi e sapremo come e in che modo comportarci davanti a colui che ci ha salvati per sua grazia. Egli, che è l'eterna parola di Dio, sarà davanti agli occhi nostri e noi saremo alla sua presenza e ci sazieremo di lui. Questo saziarsi non significa sono sazio e non ne voglio più, significa essere soddisfatti di Lui senza un termine di tempo, senza una scadenza di giorni, poiché l'eternità finalmente sarà per noi un tempo che non avrà mai più fine. Ed è questa l'unica verità biblica per la quale ciascuno di noi, avendo conosciuto la grazia che in Cristo nostro Signore ci è stata manifestata, una delle grandi verità bibliche è appunto il dono della vita eterna. Se non avessimo creduto in Cristo, e ciò è accaduto solamente per grazia sua, non saremmo venuti alla conoscenza che dopo la morte c'è un'eternità che ci attende e ci attenderà nella gioia, nella felicità sconfinata di un regno che apparterrà a noi, perché noi siamo stati graziati, per cui è scritto che Dio stesso ci ha fatti eredi e coeredi con Lui nei luoghi celesti, e questo in Cristo Gesù nostro Signore. Questa parola resta sempre immutata ed è una parola immutabile. Per quelli che credono e per coloro che rimarranno fedeli a Dio e alla sua parola, allora loro saranno onorati di questo grande privilegio che in cielo noi considereremo sotto un aspetto, direi, universalmente completo. Perché in questa vita pensiamo soltanto a qualche piccolo barlume di luce, ma fratelli, vi ricordo che in cielo non vi sarà più bisogno né del sole, né della luna, né delle stelle, ma in quel luogo, come è scritto, della santa città della nuova Gerusalemme, vi è un grande luminare, per lo quale luminare non vi sarà più la notte o il giorno, ma sarà sempre luce, e luce da illuminare tutti quelli che abiteranno in quel luogo dove Cristo ha già preparato una stanza sicura di quiete, di pace e di riposo e tranquillità eterna. Verrà questo giorno, fratelli, e come se verrà, prima o poi accadrà a ciascuno di andare incontro a questa verità. Speriamo che ciascuno di noi potrà chiudere i propri occhi con la certezza di entrare nell'eterno riposo di Dio. Io spero che nessuno mai prenda alla leggera questa verità, fratelli, perché vi ho già detto più volte che gli stessi atei che si vantano del loro ateismo, del fatto stesso che dicono di non credere nell'esistenza di un Dio o di qualunque Dio, questi stessi sono stati presi da una spaventevole, terrorizzante paura nel momento in cui essi erano coscienti di dover lasciare il loro corpo, di dover lasciare questa terra, di dover lasciare i loro cari, di dover lasciare la loro gloria, il loro onore, il loro vanto, la loro posizione in famiglia, la loro posizione sociale nel mondo, e che dovevano essere privati di tutta la loro gloria, del loro passato e del loro presente. fratelli, fare i leoni mentre ancora si è in vita mi pare che sia il coraggio persino degli scoiattoli. Ma dal momento in cui si viene al dunque nella vita e all'ultimo istante del proprio respiro, vediamo se c'è qualcuno che fa il leone o il cosiddetto coraggioso. Ma la verità è tutta diversa ed ella ci confronta tu per tu riguardo a quello che sarà il dopo. E molti di loro si sono posti questa domanda: e se poi dopo la morte vi sarà qualcuno? Vi sarà qualcosa a cui io andrò incontro? Che ne sarà di me, dato che io non gli ho mai creduto? E c'è un punto interrogativo. Mentre per i credenti in Cristo non esiste un tale punto interrogativo, perché essi gli hanno creduto per grazia, sono stati accertati nel loro cuore del dono della vita eterna, e Dio, che ne ha fatta menzione ripetutamente ai suoi figli di tutti i tempi, questi sono stati accertati come certificati e suggellati davanti a Dio per quello che doveva attenderli in una dimora diversa da quella nella quale ancora oggi noi viviamo ed abitiamo. Nulla a che vedere con la dimora celeste, nulla di nulla a considerarla in rapporto a quella che il Signore ha preparata per noi. Lo ringraziamo perché il vanto dei giudei era quello di vanagloriarsi della legge, della legge, della legge, anche se nessuno di loro ebbe mai a cuore di metterla ad effetto e di ubbidirne i comandamenti, gli statuti e le leggi. Si vantavano di qualcosa della quale essi non avevano a cuore di mettere in pratica, di mettere ad effetto e di far propria, seppure la legge di per sé stessa è impotente per salvare l'uomo. Ma vi ricordo che si tratta sempre della legge di Dio, la quale, per chi la studia attentamente, alla fine è il mezzo per la quale essa ti conduce a Cristo Gesù, nostro Signore. Legge o la legge di per sé stesso significa regola di condotta, cioè l'insieme di ordinamenti che regolano il culto, che salvaguarda i diritti dell'uomo, che esprime la condotta individuale, ma fa presente anche di conseguire per se stesso l'obbedienza alle prescrizioni, alle cerimonie e alle festività di decorrenza annuale. Ma se fosse stata la legge la forza dell'uomo ed essa legge fosse stata capace di redimere l'uomo, allora Cristo per noi sarebbe oggi impotente a salvare l'uomo, quindi a redimerlo e a riporre nel cuore dell'uomo la certezza della giustificazione, la quale si riceve solamente per grazia, perché è la grazia che fa capo alla giustificazione. Le opere compiute mediante la grazia sono state fatte sempre per mezzo della fede in Cristo Gesù, nostro Signore. Gloria a Dio, mentre le cerimonie, i sacrifici, le feste non prefiguravano altro che Gesù Cristo nostro Signore, perché per mezzo appunto del suo sacrificio tutte le regole, tutte le cerimonie, tutti i riti sono stati assorbiti per mezzo della sua morte in croce per la nostra salvezza. E stasera credo che ognuno di noi questo lo debba riconoscere davanti al Signore, in quanto Egli è il sommo sacerdote nella casa di Dio e il suo sacrificio espiatorio è stato concluso per noi quale nuovo patto, che è un patto eterno fra Dio e l'uomo, che sa e deve sapere ad ogni costo che può essere salvato solo mediante la grazia. E la grazia viene a noi manifestata congiunta alla fede in Cristo Gesù nostro Signore. Ora, grazie a Dio, non viviamo più come forestieri ed avvenitici, in quanto siamo stati, per la grazia adesso, accomunati a questo amorevole sentiero che ci è stato tracciato dal Signore per farne parte insieme. E facendone parte insieme, serviamo a Dio come con cittadini di un regno e di una città che non avranno giammai in eterno fine. Poiché così è scritto, che il suo regno dura nei secoli dei secoli, e i fondamenta di questa città, di cui saremo concittadini insieme, sono fondamenta eterne, cioè non potranno giammai essere smossi dal loro luogo, perché sono state poste dalla mano potente di Dio, chiamato il grande architetto e costruttore. Spero che vi venga la voglia di apprendere la parola di Dio e di farne tesoro per il vostro bene. E questo è un bene unico nella vita che ci resta ancora, mentre il Signore ce ne dà le opportunità e ci pone nelle condizioni di poter ascoltare la parola di Dio. Facciamo quel che il Signore ha sempre voluto che ciascuno facesse in ordine alla sua parola. Quale consiglio che non può essere sostituito né cambiato con ordini di pensieri che non procedono dalla mente e dal cuore del nostro Padre Celeste. Grazie a Dio. Dio sia sempre lodato e ringraziato. Egli stesso, Gesù, è stato dato per le nostre offese. Egli è risuscitato per la nostra giustificazione. Quindi senza il suo sacrificio, senza il suo sangue, senza l'opera di espiazione compiuta da Cristo nostro Signore, senza che sia in noi la compiuta certezza della sua resurrezione, perché egli è la primizia della resurrezione dei morti, nessuno potrebbe essere mai giustificato. Perché è solito, ed accade, ciò significa molto spesso, che l'uomo ama l'autogiustificazione, cioè il giustificare se stesso, anziché farsi giustificare da chi è veramente giusto, la cui giustizia è una giustizia senza pari ed è una giustizia eterna. Se noi dipendiamo dalla sua giustizia, allora aspetteremo con amore e pazienza, ma anche con fiducia, in speranza, che egli continui ad aver pietà di noi, e mentre ci umiliamo e abbassiamo e riconosciamo i nostri peccati, li confessiamo per abbandonarli, egli è lì, pronto a giustificarci per mezzo della sua grazia. V'ho detto che è la grazia che fa capo alla giustificazione, perché l'essere giustificati, l'essere perdonati, mi state seguendo, è soltanto una manifestazione veritiera della grazia meravigliosa di Dio. Quando tu ricevi il perdono, lo ricevi solamente per grazia. Se sei stato giustificato, sopra tutte le nostre, le tue, le mie, le nostre iniquità, i nostri misfatti, le nostre trasgressioni, è accaduto ciò solamente per grazia. E non perché qualcuno l'abbia meritato, non perché qualcuno lo si vanti di averlo guadagnato, non affatto, ma è solamente per la grazia di Dio. E questo in funzione di quella fede viva, perenne ed eterna che solo il Signore ha potuto riservare per noi in un tempo nel quale la fede sta per svanire da molti cuori. Ed è questa la causa che concede al potere di Satana di agire liberamente e di tornare con forza più che mai, avventandosi contro tutte quelle anime che vinsero per la fede, che furono provati per mezzo della fede, ma che sostennero la prova e rimasero fedeli a Dio. E questo gli comportò una grande benedizione nella loro vita, perché poterono sperimentare, poterono provare, poterono gustare, poterono altresì ricevere le benignità di Dio molteplici sotto aspetti differenti l'uno dall'altro, e ciò ha provocato una grande gioia nel cuore. Com'è triste quando si perde questa gioia, questo diletto, questa passione, quando si perde questa immagine biblica, sacra, santa della parola di Dio. A quel punto il diavolo riesce a subentrare negli ambienti cosiddetti di nucleo familiare cristiano ed egli agisce indisturbato senza che qualcuno gli faccia onta alcuna. Perché mai? Perché appunto noi abbiamo smesso di riconoscere la grazia di Dio mediante la quale siamo stati giustificati, quindi lavati nel suo sangue prezioso, liberati dal potere di questo mondo di tenebre, e ci siamo nuovamente sottomessi alla schiavitù di un potere del quale Dio ci aveva liberati. E il suo intento era quello di liberarcene per sempre. Non per un certo tempo, ma per sempre. Grazie a Dio, lo ringraziamo, fratelli, perché mi pare che la volta scorsa, e questo ve lo voglio ricordare, abbiamo fatto cenno che Abramo non fu giustificato per le opere della carne, perché se fosse stato giustificato per le opere della carne, egli avrebbe avuto tanti motivi, tante ragioni per le quali potersene vantare, gloriare. Ma noi non abbiamo letto mai che Abramo si sia vantato o vanagloriato delle opere compiute nella carne, a ragion del vero, perché egli compì l'opera di Dio in modo pratico, non solo spiritualmente, ma moralmente, fisicamente e materialmente si attenne alla parola di Dio alla quale egli fu ubbidiente, quindi si sottomise avendo creduto senza mai dubitare della parola di Dio come della promessa di Dio. Grazie a Dio, quindi egli non fu giustificato per le opere della carne, ma anzi fu giustificato mediante la fede nel nome del Signore, che è Gesù Cristo, nostro unico Dio. Grazie a Dio, Dio sia sempre lodato. Dio ama giustificare l'uomo. Se l'uomo si arrende, se l'uomo torna indietro ai suoi passi per rivedere la sua vita, perché possa discernere il suo tempo, perché possa far veramente tesoro della grazia di Dio, e non come dei giudei che si vantavano della loro circoncisione nella carne, nella carne, nella carne, ma il loro cuore rimaneva incirconciso, la loro mente rimaneva incirconcisa, la loro anima rimaneva incirconcisa, perché essi si fortificavano in quel che per cui il Signore aveva già compiuta l'opera di espiazione completa. Egli si era sottomesso alla legge e l'ebbe ad adempiere al 100% per cagione di ciascuno di noi. Grazie a Dio, perché la legge prevedeva che ognuno doveva subire la pena o le sanzioni o addirittura la morte a cagione del proprio, dei propri peccati. Ma ecco che Cristo si è caricato della maledizione sotto la quale ciascuno era per cagion della legge non soddisfatta al 100%, perché noi fossimo graziati per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Grazie a Dio. Ma ecco che il Signore non fece una differenza tra la circoncisione e l'incirconcisione. Non fece più una differenza fra i circoncisi e gli incirconcisi, perché egli era morto e per gli uni e per gli altri. E l'unico suo piano d'amore era quello di salvare tutti gli uomini, perché è scritto che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Se dice tutti, non c'è qualche creatura che sia esclusa da questo tutti. C'è la Chiesa di Roma che ne esclude una fra queste creature, ed è Maria, la madre di Gesù, della quale essi dicono che ella non abbia peccato, che non sia nata in peccato e che è rimasta la cosiddetta immacolata, significa senza peccato. Mi state ascoltando? Ma la scrittura dice bene, e noi sappiamo che la parola di Dio, essa stessa ci insegna che Dio stesso abbia incluso tutti gli uomini e l'abbia egli stesso giudicati sotto peccato, perché per mezzo del primo uomo sappiamo che è Adamo il primo uomo, e a cagion di costui il peccato passò sopra tutte le generazioni ad oggi. Ma per mezzo di un secondo uomo, che non è più Adamo, soggetto al peccato, ma è Cristo nostro Signore, proprio per mezzo di Lui siamo stati affrancati dal peccato, dalla maledizione della legge, e siamo stati redenti perché fossimo inseriti in un nuovo contesto di salvezza, di redenzione, per colui che aveva già pagato, che ha pagato per ogni singola creatura che crede nel suo nome. La scrittura dice tutti indistintamente hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Per cui leggiamo che nessuna carne è giustificata per le opere della legge, ma per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, il quale è morto, ma altresì è resuscitato per la nostra giustificazione. Stasera, per chi segue la parola e l'apprezza nel suo cuore, sa che la fede che è posta innanzi a tutti i santi è l'unica fede indivisibile che ci unisce a Cristo, e che per mezzo di Cristo noi riceviamo l'aiuto, la forza, la guida, ma anche il sostegno e la liberazione di cui abbiamo bisogno. Siamo stati giustificati nel nome di Gesù Cristo, giustificati ovviamente per grazia, e per questa grazia, come abbiamo già detto, siamo oggi eredi di Cristo e coeredi con Lui nei luoghi celesti, in Cristo nostro Signore. Lo ringraziamo perché la parola di Dio è un aiuto sempre pronto e sempre fedele, del quale abbiamo bisogno. Nel frattempo volevo accennarvi alcuni passi della scrittura, se potete appuntarveli, perché vi mettiate nelle sacre scritture e che tornate ad amarle quanto tempo è passato per te non prendere la Sacra Bibbia, il libro eterno di Dio, per leggervi dentro. Egli ti parlerà attraverso la parola, come ci ha parlato, e ci condurrà fino alla fine. Voglio vedere chi ha carta e penna per appuntarsi questi versi della parola di Dio. Vuol dire che saprò che ne sarete interessati attraverso l'amore. Io sono qui perché mi sento interessato alla parola, se no non sarei qui, fratelli. Sono qui per la parola eterna di Dio, la quale ho sempre amato e amo pure onorarla nella condotta della mia vita personale. Potete intanto scrivervi i versi di riferimento al soggetto, al tema di cui abbiamo parlato stasera. Romani capitolo 5 verso 16, spero vi siete scritto il verso iniziale, Galati 2:16, poi segue con Romani 5:16, Romani 4:25, Romani 2:28, Romani 4:1-2, quindi primo e secondo verso, Romani 3:20, e 23, prima Corinti capitolo 6 verso 11, Tito capitolo 3 verso 7, poi potete scrivere anche in San Matteo 19, 18 e 19, e capitolo 22 verso 37 e 39. Abbiamo ancora Romani capitolo 13 versi 8 e 9, Efesi capitolo 4 verso 25 e Ebrei capitolo 4 versi 9 e 11. E al Signore, che è sol savio, sia imperio, potenza, gloria, maestà e forza per mezzo di Cristo, nostro Signore, benedetto in eterno. Amen.